Ben ritrovati dallo studio centrale dell'INAF per la nuova puntata della rassegna stampa del lunedì. Abbiamo con noi ospite quest'oggi Caterina Boccato dell'ufficio relazioni con il pubblico e la stampa. Benvenuta Caterina.
Buongiorno.
E la prima notizia con la quale apriamo oggi riguarda un nostro collega, autore di un libro sul 2012. L'articolo è preso dalla stampa ed è firmato da Piero Bianucci. Si parla delle previsioni più recenti, l'ultima delle quali fissa la fine del mondo al 21 dicembre 2012, previsioni probabilmente alle quali non crede neppure chi le fa. E in questo contesto esce quindi il libro di Walter Ferreri, che con La verità sul 2012, edito da La Zisa, il prezzo è 9,80 euro, quindi anche molto basso. Walter Ferreri, astronomo dell'Osservatorio di Torino, dell'INAF, scopritore di numerosi asteroidi e fondatore anche della rivista di scienza che viene pubblicata dalla stampa. Ferreri appunto nel libro affronta la cosiddetta favola della fine del mondo, così lui la definisce, ripresa più volte da molti libri e anche da trasmissioni televisive, dove appunto si parla di profezie catastrofiche che vanno dai Maya a Nostradamus a San Malachia. I temi scientifici tirati in ballo nel libro vanno a trattare tutte quelle catastrofi più o meno tirate in ballo a loro volta dai catastrofisti: rallentamento della Terra, inversione del campo magnetico, orientamento dell'asse terrestre, allineamento dei pianeti o del Sole con il centro galattico, tempeste solari e così via. Certo, dice Ferreri, alcuni rischi esistono, ma non cambiano nel 2012 né meglio né peggio. Impatti di comete, esplosioni di supernove nei dintorni del Sole, si tratta di rischi però assolutamente minimi. Per comete e asteroidi minacciosi, inoltre, sarebbe già possibile preparare una difesa tecnologica. E stelle che possono esplodere come supernova a piccola distanza da noi, fortunatamente non ce ne sono. L'apocalisse, insomma, è rinviata sine die, questo è il commento finale di Walter Ferreri, che poi tra l'altro fa anche qualche critica a una nota trasmissione che va in onda su Rai 2. Io qui chiamo subito in causa Caterina Boccato, visto che la sua esperienza lavorativa l'avrà anche vista spesso avere a che fare con queste situazioni. Dal punto di vista proprio dell'ufficio relazioni con il pubblico, voi ricevete mail anche di persone che vogliono chiarimenti perché hanno sentito qualche catastrofe annunciata per il 2012 e quindi vogliono da noi come INAF dei chiarimenti al proposito?
Sì, certo, ne riceviamo parecchie, devo dire, e soprattutto anche da giovani e giovanissimi. Questo significa che sicuramente la televisione ha una, se me lo permettete, una colpa in questo, perché questi giovani che ci scrivono ci chiedono proprio, sono preoccupati e ci chiedono che cosa succederà nel 2012. Questo, insomma, sarebbe necessario, ci dice che sarebbe necessario fare un po' di controinformazione scientifica seria su questo tema.
Sì, devo anche dire che mi è capitato, per quanto riguarda noi come redazione invece del notiziario Urania, di ricevere mail anche di padri e madri preoccupate per i propri figli che non dormono più, perché hanno visto servizi in televisione e sono spaventati a morte.
Sì, ed è capitato anche riceviamo domande da insegnanti che a scuola, se affrontano temi di tipo astronomico, si ritrovano a doversi confrontare con ragazzi, ragazzini, studenti che dicono no, è vero, nel 2012 c'è, perché l'ha detto la televisione, è successo già in un paio di occasioni, e questi insegnanti ci chiedono: per favore aiutatemi, datemi le argomentazioni per poter spiegare ai miei studenti che questo non avverrà.
Qui c'è tutto un discorso anche da fare proprio sul fatto che poi i servizi che passano in televisione acquistano credibilità solo per il fatto di andare su questo mezzo. La televisione in qualche modo legittima la validità dell'informazione anche quando in realtà non è tale, ed è un argomento sul quale penso valga la pena ritornare magari le prossime volte. Invitiamo sempre tutti coloro che vogliono partecipare a scrivere a comunicazione@inaf.it. credo che questo sia un argomento che non solo come divulgatori ma proprio come astronomi in generale, come astrofisici, ci interessi tutti quanti. Andiamo avanti con la seconda notizia di oggi, che riguarda la simulazione della missione su Marte, 500 giorni nella gabbia spaziale. La notizia è stata ripresa più volte, ma è ritornata il 19 di questo mese di nuovo alla ribalta, perché il giorno precedente a Mosca è stato presentato di nuovo il progetto Mars 500, la simulazione di una missione su Marte alla quale partecipano 6 volontari che rimarranno in isolamento per 520 giorni a partire da giugno. Simulando appunto un viaggio su Marte, la permanenza sul pianeta e poi il viaggio di ritorno, portando con loro informazioni preziose per i futuri viaggi, quelli veri. L'articolo è preso da Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, quindi sono i 3 quotidiani che hanno pubblicato questa notizia. Tra i volontari selezionati c'è anche un italo-colombiano, Diego Urbina, laureato tra l'altro al Politecnico di Torino, e lui stesso dichiara: l'esplorazione è nella natura dell'uomo, so che ci saranno problemi e difficoltà, ma so anche che siamo pronti per risolverli e riusciremo ad andare avanti fino alla fine. Diego partirà con altri 5 aspiranti astronauti, 2 europei, un cinese e 3 russi, selezionati per questo progetto dall'Agenzia Spaziale Europea, e non è un caso che il tutto si svolga praticamente in Russia, perché la Russia ha una lunga storia in simulazione di missioni ed è quindi il partner ideale per questo progetto. Ha inoltre delle strutture adeguate ed è per questo che il progetto si svolgerà a Mosca. Ecco, io anche qui in questo caso chiedo un commento a Caterina Boccato. 520 giorni isolati dal resto del mondo. Noi abbiamo spesso parlato anche del Grande Fratello, quello che vediamo in televisione su Canale 5, ma in questo caso si va ben oltre i tempi del Grande Fratello televisivo. 520 giorni isolati ha anche delle ripercussioni importanti su quella che può essere la vita privata di una persona. È un sacrificio che vale la pena fare?
Ma certamente, credo che siano delle scelte molto forti che fanno questi uomini, questi aspiranti astronauti. È vero che non stanno andando su Marte, ma stanno aprendo le porte a un viaggio su Marte, quindi lo stimolo per loro deriva dall'importanza che questa simulazione ha per il futuro dell'uomo. Sinceramente mi viene da pensare anche a, non so, gli uomini che vanno in guerra, a altre situazioni molto più tragiche, e quindi trovo che 520 giorni penso siano sopportabili per un gruppo di uomini addestrati e stimolati dal raggiungimento di un fine così alto.
Bene, e quindi avremo anche modo di aggiornarvi su quelli che saranno gli esiti di questa lunga simulazione di vita sociale, perché poi c'è un aspetto di vita sociale non indifferente in tutto questo. Terza notizia di oggi, da Scienza e Tecnologia, dal Corriere della Sera. Icaros, la vela della fantascienza, una nuova sonda che cercherà di sfruttare la vela solare giapponese. Sono i giapponesi che cercano di materializzare un sogno raccontato dal grande Arthur Clarke in un racconto del 63. Intitolato Il vento solare. Intorno alla Terra portano infatti una vela battezzata Icaros, che dovrà dimostrare di sapere viaggiare spinta dalla pressione dei raggi emessi dal nostro astro, proprio come spiegava l'immaginazione del maestro della fantascienza, che i più conoscono soprattutto perché autore del celebre film poi girato da Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello spazio. L'esperimento è ambizioso, per una tecnologia tutto da collaudare. La vela parte impacchettata in una sorta di tamburo di poche decine di centimetri, aggrappata ad un razzo che lancerà una sonda verso Venere. Giunta in orbita, si staccherà e inizierà una sequenza di dispiegamento in 3 fasi. Una volta aperta, riuscirà a intercettare il flusso di vento solare, la cui pressione la spingerà, mentre tutta la struttura, roteando su se stessa, si stabilizzerà compiendo 20 giri al minuto. Ecco, se il test avrà successo, verso la fine dell'anno l'Agenzia Spaziale Giapponese spedirà nello spazio una vela ancora più grande, dal diametro di 50 metri, e quindi si continuerà verso questa strada, che potrebbe rivoluzionare, qualora funzionasse, il mondo dei viaggi interplanetari nel sistema solare. Prima dei giapponesi, ricordiamo che la Planetary Society americana aveva tentato per 2 volte di lanciare una vela analoga, ma in entrambi i casi il razzo russo impiegato fallì, e ora ci riprovano i giapponesi e la gara è così aperta. Articolo firmato da Giovanni Caprara. A Caterina chiediamo un commento su questa notizia, magari anche proprio sul discorso di Arthur Clarke, che in qualche modo ha anticipato queste tecnologie.
Sì, non è la prima volta che nella fantascienza accadono queste cose, si sa, no? A partire da Julius Verne, che nel suo viaggio alla Luna aveva ipotizzato il fatto che l'uomo prima o poi mettesse piede sulla Luna. Quindi non è la prima volta, la bellezza di questo genere letterario sta proprio nel riuscire a anticipare i tempi, nel riuscire a immaginare con grande talento, con grande fantasia, a immaginare degli scenari che poi non sono poi così lontani da quello che potremmo avere o da quello che abbiamo raggiunto già grazie alla tecnologia e alla scienza. Nel caso di Arthur Clarke, devo dire che lo scrittore partiva da una base sua personale scientifica notevole, non scriveva certo a caso, quindi di sicuro la qualità scientifica dei suoi romanzi c'è.
Quindi l'unione tra la scienza e la creatività, l'immaginazione in grado in questo caso di anticipare veramente i tempi di decenni. Chiudiamo qui la prima parte della rassegna stampa, vi invitiamo ad ascoltare anche la seconda parte dove parliamo del radiotelescopio che si sta costruendo in Sardegna e di una notizia curiosa di un pianeta che viene divorato e che forse non è stata proprio trattata nel migliore dei modi da alcuni quotidiani.